Ave Maria, buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura, dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici, affrontiamo la prosecuzione del nostro tema. La volta scorsa abbiamo letto la cronaca della conquista di Gerusalemme nella prima crociata, la conclusione della prima crociata, con il miracoloso, in un certo senso, trionfo dei crociati, che erano molto ridotti di numero, ricorderete, erano stravolti dalla sete soprattutto, perché non c'erano fonti ed erano ormai ridotti allo stremo dalla sete, eppure riescono, dopo la processione penitenziale intorno alle mura di Gerusalemme, a piedi nudi, riescono a trionfare in questo assalto alle mura di Gerusalemme. Quindi, di fatto, 1099, grande vittoria, il 15 luglio, con la conquista della Città Santa. E sappiamo che ci sono stati, è un fatto oggettivo, fu anche scritto al Papa, fu comunicato al Papa questa notizia, quindi non fu nascosta nemmeno dagli stessi crociati, ci furono oggettivamente durissimi eccidi nel corso della conquista, perché di fatto penetrati oltre le mura fu fatta strage degli islamici che avevano difeso la città e che si trovavano all'interno di Gerusalemme. Fu fatta una grande strage e non è solo leggenda, non è solo, come dire, un mito, la famosa frase che il sangue scorreva fino alle ginocchia. Ecco, è un'immagine, è una metafora, ma in realtà è anche qualcosa che era abbastanza concreto, abbastanza reale. Fu veramente un grande eccidio, un po' provocato dalla enorme tensione emotiva di tutta la lunghissima crociata di questi 2 anni di lento avvicinamento, di battaglie terribili. Non dimentichiamo che si erano perduti quasi il 90% dei crociati partiti, erano partiti più di 500.000 crociati e la grandissima parte era perita durante le innumerevoli prove e battaglie affrontate per arrivare fino a Gerusalemme. Quindi chi arriva era veramente provato da questa esperienza molto, molto dura, eroica, e nell'empito della battaglia si dà corso effettivamente a un durissimo massacro, insomma, dei difensori. Non c'è quel diritto, poi, diciamo, di diritto di guerra che normalmente dovrebbe portare a risparmiare il vinto, a catturarlo, a farlo prigioniero. Qui veramente fu oggettivamente un eccidio, ma non fu nascosto dai crociati. I crociati stessi lo scrissero nelle loro missive diplomatiche verso l'Europa, a Roma, e confermarono, dissero praticamente quello che era successo. Dobbiamo calarci nel momento per capire, diciamo, la gravità e la tragicità di questa conquista che effettivamente avvenne nel modo che abbiamo descritto. Ma dopo la conquista ci fu una grande pace dentro la città, anzi i cronisti notarono come fra i crociati regnò, almeno all'inizio, questo grande accordo e i vari principi con il loro seguito si presero per sé, per il proprio seguito, le diverse case che trovavano dentro Gerusalemme, i diversi palazzi prima abitati dai soldati islamici. L'uso era che appoggiando uno scudo o una parte del proprio armamento davanti alla porta, questo interdiceva l'accesso a quella casa ad altri crociati. Quindi ogni crociato metteva un proprio sigillo, un proprio scudo, un proprio segno, una propria insegna davanti a una porta non ancora occupata, e quella casa diventava sua, diventava il suo palazzo. Così tutte le abitazioni di Gerusalemme vengono, diciamo, distribuite. E la città è occupata da questa guarnigione di crociati. Parliamo di svariate decine di migliaia di persone, di soldati che occupano la città. E la prima cosa che occorre fare a questo punto, dopo la conquista, è decidere come governare, come amministrare questa conquista così preziosa e così particolare, così unica. Di fatto si provvede a eleggere un reggitore di Gerusalemme, superando alcune tensioni, perché la parte i prelati religiosi che accompagnavano i soldati avrebbero voluto assegnare a un vescovo con incarico anche temporale, a un vescovo conte, potremmo dire, il governo di Gerusalemme, ma di fatto invece i principi laici scelgono di procedere a eleggere un nobile e non un chierico e si nominano 10 uomini fra i più stimati sia fra il clero che fra i principi affinché loro, questi 10 uomini scelti, eleggano il reggitore di Gerusalemme, colui che dovrà condurre quello che già si chiama Regno di Gerusalemme. E la scelta cade in modo, molto rapido, a opera dei 10 elettori, cade su Goffredo di Lorena, Goffredo che di fatto era stato il grande eroe, il grande protagonista della conquista, che era famoso sia fra i cristiani che fra gli islamici per l'incredibile forza del suo braccio, era diventato celebre per essere in grado di decapitare un cammello con un solo colpo di spada, cosa che ha stupefatto gli islamici. E Goffredo, detto appunto Goffredo da Buglione, viene nominato re, ma lui rifiuta il titolo di re, una cosa molto commovente e famosa. Rifiuta di essere nominato re e preferisce essere nominato come protettore e barone del Santo Sepolcro, cioè non re di Gerusalemme, ma protettore, custode, diciamo, e barone del Santo Sepolcro. E afferma chiaramente che rifiuta di indossare un diadema regale, cioè la corona regale, nel luogo in cui il nostro Signore ha indossato un diadema composto di spine, la corona di spine. Quindi, se Cristo è stato coronato con le spine e umiliato da questa corona durante la sua passione, trova non degno che lui, un peccatore, si rivesta invece di un diadema d'oro, di un diadema regale, e rifiuta il titolo di re. Questo gesto bellissimo che fa capire comunque l'afflato mistico, autentico che animava i crociati. Questo rifiuto di ogni onore, diciamo, mondano. E Goffredo governerà Gerusalemme per poco, perché morirà praticamente dopo un anno di permanenza nel 1100, già muore, piuttosto giovane ancora, senza mai più essere tornato nella sua patria, muore dopo 5-6 settimane di grave malattia, un male di quelli che colpivano queste terre, molto diverse da quelle europee, non sappiamo cosa, poteva essere una forma di tifo, di malaria o un qualche tipo di malanno, insomma, legato alle difficili condizioni, diciamo, climatiche in cui si trovavano. Di fatto, prima di morire, però, per diversi mesi amministra il regno di Gerusalemme con molta saggezza. In sostanza, riproduce in questo regno così particolare la struttura feudale tipica dell'Europa del tempo, tipica dell'Europa dell'undicesimo secolo. Quindi, di fatto, crea una struttura basata su vincoli feudali che legano le circa 70, diciamo, i 70 feudi che ci sono in tutta la Palestina, la Galilea e insomma le terre sotto la sua gestione, sotto il suo potere, le lega appunto a sé con un vincolo feudale. Quindi di fatto i 70 luoghi, i 70 città, villaggi che sono assegnati ciascuno ha un nobile diverso, sono tutte legate da vincoli vassallatici, chiedo scusa, al barone Goffredo, custode del Santo Sepolcro. E questo docu i documenti, insomma, i testi di legge che Goffredo stabilisce per il regno di Gerusalemme hanno un nome che è diventato celebre, Assise del Santo Sepolcro. È una sorta di codice che viene compilato e che appunto stabilisce i criteri del vincolo vassallatico fra le 70 signorie cristiane che ci sono in tutta la regione conquistata e barone Goffredo. Questo è quanto accade, una sorta di riproduzione del modello europeo feudale, del feudalesimo europeo, in Terra Santa. E interessante come il nome, il riferimento più importante è al Santo Sepolcro. Il Santo Sepolcro è, diciamo, un po' il centro simbolico, morale, spirituale dell'azione dei crociati, tanto che appunto tutto è fatto, è volto in riferimento al Santo Sepolcro. Ciò che viene custodito è essenzialmente il Santo Sepolcro. Eppure abbiamo il Calvario, abbiamo il Golgotha, abbiamo il Litostrotto, abbiamo altri luoghi della Passione di Cristo, abbiamo tantissimi luoghi, tutta Gerusalemme in un certo senso reca tracce importantissime dell'apostolato e poi della passione e morte di nostro Signore, ma il Santo Sepolcro è il grande oggetto, come dire, il grande luogo fisico che si sente come il più importante da custodire, da proteggere, da avere presente. Quindi è veramente l'epicentro dell'azione dei crociati e della loro spiritualità. Ciò è tanto vero che la spada di Goffredo, barone di Gerusalemme, verrà posta proprio nel Santo Sepolcro. Quella spada che mossa dal braccio di Goffredo era così potente da essere considerata dagli islamici addirittura una spada fatata, una spada magica, perché vedevano compiere a questo sovrano imprese inaudite con questo strumento militare. E dopo la morte del custode del Santo Sepolcro, Goffredo verrà appunto deposta nel Santo Sepolcro, dove viene anche, presso il quale viene anche seppellito Goffredo stesso. Ora, prima di morire, va notato che poco dopo la presa di Gerusalemme, quindi poco dopo luglio di quell'anno, si ha una battaglia molto importante perché gli islamici sono subito volti a cercare di ricacciare i cristiani dalla città di Gerusalemme, hanno organizzato un grosso esercito e questo esercito è molto molto superiore a quello cristiano, un esercito estremamente numeroso, si stima, qualcuno dice 100.000, qualcuno addirittura 200.000 soldati. In grandissimo numero a cavallo, quindi un grosso esercito, contro il quale si dirigono le truppe cristiane che lasciano Gerusalemme e con numeri che sono almeno 10 volte più piccoli, cioè con un esercito veramente molto molto più piccolo, si volgono verso questo grande esercito vicino alla città di Ascalone. E qui accadono due cose fra loro collegate, oggettivamente, diciamo, riferite dai cronisti, dagli storici, che potremmo definire, in uno sguardo di fede, veri e propri miracoli. Il primo miracolo, se vogliamo chiamarlo così, è che poco prima della battaglia erano stati trovati nella campagna, insomma, intorno a Gerusalemme, molti capi di molti cavalli, molti cammelli, che erano, come dire, bradi, erano liberi, inselvatichiti a seguito delle grandi lotte, campagne militari che c'erano state. E questi animali, Goffredo ordina che siano lasciati così, siano lasciati liberi, insomma, di non non catturarli, non prendere possesso. L'esercito quindi supera questi armenti, questi grandi numeri di animali che erano lì abbandonati e si dirige verso Ascalona per combattere contro il grande esercito islamico che è stato riunito. Ma mentre fanno questo, accade un fatto appunto in qualche modo prodigioso, cioè questo grande numero di cavalli, di cammelli, di animali, ecco, seguono l'esercito cristiano, seguono l'esercito cristiano, cioè, si incolonnano in modo del tutto imprevisto e, diciamo così, inconcepibile in termini di cause naturali, dietro l'esercito cristiano che si dirige verso gli islamici. Alla cosa non si dà troppa importanza, se non che sappiamo che gli islamici da lontano vedono non solo l'esercito cristiano, ma alle sue spalle questa grande massa di animali che nella lontananza e nella polvere che sollevano non comprendono che sono privi di cavaliere. Sembra un grandissimo esercito di cavalieri e questo fatto genera uno spavento incredibile nelle truppe islamiche che si sentono sopraffatte dal gran numero di avversari che in realtà sono inferiori a loro, quelli i veri soldati. E questo primo, chiamiamolo miracolo, perché in effetti è difficile spiegare questo strano incolonnarsi di molti animali dietro l'esercito cristiano, c'è un secondo fatto, fra virgolette, prodigioso, cioè abbastanza particolare, cioè il fatto che l'armata cristiana, molto più ridotta in numero, si scaglia contro l'esercito islamico con una energia, con uno slancio, con una mancanza di paura che sono stupefacenti. Stupefacenti al punto che si narra che un islamico che per vari motivi si trova vicino ai condottieri cristiani, li sta accompagnando una guida o non so come altro, come meglio qualificarlo, comunque una persona che è legata all'armata cristiana ma non è cristiano, vedendo l'incredibile allegrezza, questa è la parola usata, con cui questi pochi soldati cristiani vanno praticamente a morte certa, perché è troppo più grande il numero degli islamici, si converte e poi chiederà il battesimo e si farà cristiano. Con questo ragionamento non può, come dire, non essere il vero Dio, un Dio la fede nel quale infonde tanto coraggio e tanta gioia di fronte alla morte ai suoi fedeli. Cioè il coraggio estremo, addirittura quasi, fra virgolette, folle di questi cavalieri che in pratica stanno andando a morire, mentre iniziano a caricare l'armata islamica, vanno a morire perché sono troppo pochi rispetto al grande numero di islamici. E un islamico, vedendo la loro gioia, la loro allegrezza di fronte alla morte, si converte. Si converte perché dice, appunto, lo ripeto, non può essere falsa la fede in un Dio che, se la si possiede, dà una tale forza, un tale coraggio ai suoi seguaci. E questi due miracoli hanno come effetto la rotta, la disfatta dell'armata islamica che si dà alla fuga, cerca di varcare le porte di Ascalona, ma proprio perché la porta non può far passare così tante persone insieme, si schiacciano moltissimi, muoiono schiacciati dalla folla che cerca scampo dentro le mura della città. E la strage, anche qui, è immensa, è una disfatta enorme per l'esercito islamico che fa capire la forza morale dei crociati. La cavalleria, qui apro una piccola parentesi, in effetti, non solo la cavalleria cristiana, ma anche la cavalleria di altre tradizioni militari, nobiliari, come per esempio il Bushido, la tradizione cavalleresca dei samurai giapponesi. In effetti è questo, a qualunque latitudine, il vero cavaliere è connotato dal disprezzo per la morte in battaglia. Per il vero cavaliere, per il vero crociato, il giorno della battaglia è sempre un bel giorno in cui morire. Oggi è un bel giorno in cui morire. Cioè, e si andava in effetti in in battaglia e quindi alla morte, perché virtualmente chiunque andava a morire. Poi magari ovviamente molti sopravvivevano, ma in sé il gesto di iniziare la carica di cavalleria corazzata contro l'esercito nemico era praticamente un gesto di immolazione di sé, perché sopravvivere poteva succedere, ma era un caso fortunato, cioè l'urto, l'impatto era così violento e la possibilità di essere colpiti e feriti da frecce, lance, colpi di spada era altissima. Quindi effettivamente si andava a morire. E preparare degli uomini giovani, nel pieno della forza, con moglie e figli ad aspettarli a casa, renderli capaci di compiere questo gesto, questo attacco, era veramente qualcosa di unico. C'è anche in altre tradizioni cavalleresche, ma direi che con i crociati raggiunge un po' il vertice della sua purezza come gesto. E in battaglia bisognava andare vestiti elegantemente, con mantelli, con addobbi, con insegne, con bandiere che denotavano come quella morte verso cui ci si slanciava per una nobile causa era in un certo senso accolta. Quasi come una misteriosa festa, ecco, spirituale, perché di fatto si sapeva che chi moriva in battaglia per la causa di Cristo era equiparato a un martire e in sostanza era atteso dalla vita eterna. Quindi in qualche modo c'era uno slancio anche soprannaturale, non semplicemente militare e concreto, terreno, c'era proprio un vero e proprio slancio spirituale, un fervore spirituale sotteso a questo morire in battaglia. Questo empito e questo coraggio oggettivamente incredibile dei crociati rimarrà negli ordini monastico-guerrieri che sorgeranno a difesa della Terra Santa, che spesso avranno fra le loro fila soldati straordinari, si distingueranno per l'incredibile forza, coraggio e spirito di sacrificio che mostreranno in più occasioni. Ebbene, questa vittoria è straordinaria, e dopo la vittoria di Ascalon inizia la vita del regno di Gerusalemme, che noi però affronteremo nel dettaglio più avanti, perché come affronteremo nella prossima puntata gli ordini monastico-guerrieri, gli ordini dei giovanniti o ospedalieri e l'ordine dei templari. Non faremo tutti gli ordini, ce ne sono molti altri, faremo soprattutto brevemente ospedalieri, ovvero cavalieri di Malta e templari. Bene, facendo questi ordini capiremo ancora meglio lo spirito crociato. Ma oggi invece ci limitiamo a chiudere nei pochi minuti che ci restano con alcune osservazioni, cioè sui benefici che le crociate tutti si accorsero che portavano, o meglio, la crociata, la prima crociata e poi anche le altre, portavano in Occidente. I benefici straordinari che portarono, i cambiamenti molto profondi che portarono. Il primo elemento, primo diciamo beneficio, se possiamo esprimerci così, consiste in questo: che la crociata, lo spirito di crociata, la riapertura del contatto con queste terre, il continuo flusso di navi mercantili che portavano mercanzie o beni necessari ai crociati per vivere, e viceversa, portavano in Europa mercanzie che trovavano presso le città crociate, fungono da enorme volano di ripresa economica, commerciale, in tutta Europa. Cioè, l'Europa, dopo quella frattura nel Mediterraneo prodotta dalla invasione islamica, il Mediterraneo si era come spezzato in due e il baricentro della storia europea si era spostato verso nord, verso Aquisgrana, verso le terre del nord della Francia, eccetera. Bene, questa Europa torna ad avere un baricentro più mediterraneo. Inizia l'età che sarà del trionfo delle repubbliche marinare italiane, l'Italia grande protagonista, penisola protesa verso il Medio Oriente che riapre un flusso di scambi straordinario con il Medio Oriente e con l'Oriente, perché in queste terre arabe e islamiche arrivavano moltissimi prodotti dall'estremo Oriente. l'Oceano Indiano, attraverso lo stretto di Hormuz, attraverso le vie carovaniere dell'Arabia Saudita, insomma c'era un grande flusso commerciale che si riapre. Il secondo effetto positivo è il fatto che in Europa si spengono, si sopiscono le guerre fratricide incessanti, l'anarchia feudale spaventosa che aveva veramente ridotto a un cumulo di rovine l'Europa. L'Europa era stata travolta dall'anarchia feudale, da questa litigiosità incredibile, da queste faide terrificanti che straziavano le terre e vedevano nobili contro nobili, signorotti contro signori, re contro vassalli, continue tensioni, duelli, assalti. Era un continuo litigare fra cristiani e a volte dentro lo stesso regno, non solo fra stati diversi. E questa stagione chiamata dell'anarchia feudale, che spesso sfociava in brigantaggio, in vessazioni, in oppressione dei poveri, in ruberie, in saccheggi, in stupri, in ogni tipo di violenza che rendevano difficile il progresso, di fatto finisce e inizia a essere rispettata profondamente la tregua di Dio, quella enorme numero di giorni e di momenti in cui la Chiesa aveva prescritto severamente che fossero bandite le armi. Quindi c'è un inizio profondo di rispetto della tregua di Dio perché le crociate insegnano effettivamente a comprendere meglio come sia indegno di un cristiano spargere sangue fraterno, sangue di altri cristiani, laddove c'è questa grande impresa che attirerà decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone per 2 secoli a dirigersi verso la Terra Santa. Quindi gli uomini d'arme hanno un enorme polo di attrazione dove è in corso questa grande, unica crociata, perché le 8 crociate, in un certo senso, sono un unico grande processo di scontro e di difesa contro l'Islam in Terra Santa. Quindi sono 8, ma di fatto potremmo pensarle come un'unica grande crociata in 8 momenti diversi, che si prolunga per 8 momenti diversi nel corso di 2 secoli. Quindi la tregua di Dio rispettata, la pace e un po' di armonia che torna in Europa grazie alle crociate. Terzo aspetto, grandi apporti da non sopravvalutare, ma nemmeno da minimizzare, scientifici, artistici, culturali, commerciali, insomma, artigianali di vario tipo, che giungono dalla cultura araba in Occidente. Cioè questo contatto col mondo arabo non è solo conflittuale. C'è un profondo scambio, ci sono tanti atti reciproci di conoscenza e c'è una forte contaminazione positiva perché molte cose che gli arabi in qualche modo custodivano vengono recepite in Occidente, dai numeri arabi all'algebra, a certe tecniche di irrigazione, a tante altre cose. Pensiamo in definitiva anche a Aristotele, che era stato commentato e tradotto dagli arabi e che pian piano giunge in Occidente anche grazie alla lunga stagione delle crociate. Un altro aspetto positivo è il fatto che la forte, lunga, duratura esperienza di guerra, di lotta insieme fra i crociati in Terra Santa attenua la frattura fra i ceti sociali, cioè fra i soldati c'erano nobili, ma c'erano anche persone del popolo, non nobili, plebei, e era un fenomeno non solo riservato ai nobili, ma c'era anche la fanteria composta spesso da persone non nobili, e questa lunga esperienza di guerra in comune attenua le differenze, abitua a un diverso e più profondo rispetto reciproco, concorre a consolidare un altro tipo di rapporto fra i ceti sociali, cosa sempre positiva perché una frattura troppo netta fra i ceti non è comunque mai una cosa positiva. E un altro aspetto, e qua ci fermiamo, è il fatto che la lunga esperienza delle crociate porta anche, assorbendo le enormi energie della nobiltà in Terra Santa e in questa grande impresa, favorisce un processo di consolidamento, scusa, delle monarchie nazionali, consolidamento di stati almeno parzialmente più ordinati, più funzionali soffocando quella, come ho già detto, quella tendenza centrifuga, anarchica che caratterizzava il feudalesimo precedente. Quindi la crociata diventa una grande, un grande momento di svolta verso un tipo di Stato diverso. E con riferimento all'Italia, beh, forse il paese che ha avuto più giovamento, perché le ho già citate, l'incredibile potenza, successo, ricchezza che sia le repubbliche marinare sia in generale poi tutti i grandi comuni italiani traggono dalle crociate è qualcosa di inaudito, cioè c'è un'enorme crescita di questa realtà, l'Italia, delle repubbliche marinare e dei comuni che porterà l'Italia ad essere il centro del mondo in un certo senso per ricchezza, per sviluppo culturale per non poco tempo. Quindi anche vantaggi proprio legati alla nostra patria, all'Italia. Con questo ci fermiamo e riprendiamo la prossima volta quando parleremo degli ordini monastico-cavallereschi, dei giovani cavalieri di Malta o ospedalieri e dei templari. Con questo vi auguro una santa domenica e vi do appuntamento alla prossima puntata di Parliamo di Cultura. Ave Maria e buona domenica.